Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, siamo qui con Lorenzo Silva della Cranio Creation. E quest'oggi ci facciamo una bella intervistina. Ciao Lorenzo. Io vorrei impostare l'intervista non tanto parlando del cranio, chiaramente qualcosina uscirà fuori, ma più sulla parte, diciamo, del game design. Quindi vorrei farti un'intervista più, diciamo, in quanto game designer piuttosto che in quanto proprietario o comunque socio della Cranio Creation.
Perfetto, va benissimo.
Allora, partiamo subito innanzitutto con il dire: è più facile o è più difficile essere un game designer essendo il proprietario anche però di una società di produzione di giochi, quindi una casa editrice di giochi? Domandone.
Considerando che la mia casa editrice fa i miei giochi, almeno per quanto riguarda la pubblicazione in Italia, è chiaramente più facile. Perché facciamo giochi che seguono il nostro gusto e che seguono l'impostazione editoriale della nostra casa editrice, sia come sviluppo che come estetica che come gameplay, perciò comunque sappiamo sempre come soddisfarci dal punto di vista editoriale e so sempre che cosa è richiesto dalla casa editrice. Poi in realtà questo non cambia per quanto riguarda la distribuzione estera, in realtà quello è esattamente come se fossi un qualsiasi altro autore di giochi, perché comunque io devo andare a presentare i giochi a case americane, francesi, tedesche, e lì il gioco gli deve piacere, gli deve convincere, perché comunque deve fare la sua edizione per l'estero, perciò non c'è, in realtà sull'estero non c'è differenza. Però per quanto riguarda almeno avere la garanzia che un gioco, se lo invento, lo testo, funziona e piace, ho una possibilità in più perché ho pubblicato sostanzialmente.
Sì, esattamente, insomma, diciamo che all'estero lo devi vendere l'idea, e invece in Italia fondamentalmente quello che fai è attenerti a quelle che sono le linee guida della Cranio per quanto riguarda il gameplay, e l'estetica,
esatto,
e la tipologia di gioco. Bene,
esatto.
Un'altra cosa che mi è venuta in mente da domandarti è come ti trovi nello sviluppare giochi non in solitario ma in collaborazione con i tuoi tre soci. Ora, premesso che immagino che se sono i tuoi soci probabilmente il rapporto è molto buono e quant'altro, ma ecco, facci capire un attimo chi porta le mutande, chi porta i pantaloni, chi porta la gonna durante il processo di game design.
Ok, allora sostanzialmente diciamo finora quello che è successo è più o meno che, diciamo, in generale l'idea, la scintilla è partita da me, uh-huh, e poi c'è stato, poi in realtà viene fatto un prototipo che viene proprio, prima se ne parla tutti insieme dell'idea, l'idea se piace, se effettivamente c'è la possibilità che può funzionare, si sviluppa insieme un prototipo e poi in realtà a quel punto diventa tutto un lavoro di gruppo, cioè nel senso noi siamo qua in studio, abbiamo un tavolo, cioè abbiamo il nostro tavolo, la nostra zona prototipi dove ci si mette a fare prototipi, a testare, a buttare giù idee, brainstorming, cioè in realtà diventa subito un lavoro molto intrecciato dove diventa velocemente molto difficile ricordarsi e capire chi ha avuto quell'idea, chi non l'ha avuta, chi ha messo quale contributo e via dicendo, perciò in realtà diventa subito un bel mischione delle idee di tre persone già in fase di sviluppo precoce, diciamo.
Immagino sarete abbastanza avvantaggiati per il fatto che siete in tre per quanto riguarda poi il playtest, ma avete avuto avete fatto fatica, come dire, a trovare un gruppo di playtester o comunque come vi siete mossi per trovare quelle persone alle quali chiedere com'è il gioco, al di là di voi tre, chiaramente.
Allora, noi secondo me, allora, adesso stiamo cercando anche da questo punto di vista di ampliare un po' il metodo di lavoro, perché comunque, dato che noi lo facciamo come lavoro, in realtà per noi viene molto comodo giocarci giochi noi tre di pomeriggio al mattino, perché comunque siamo qui in studio e facciamo questo, perciò è molto semplice trovarci noi tre e testare noi tre. Chiaramente questo molte volte e alla lunga ti fa un po' perdere effettivamente la direzione che il gioco sta prendendo.
Sì.
Cioè, se tu provi sempre le solite per tra due o tre persone diventa abbastanza facile perdere la giusta direzione quando conosci un gioco troppo bene, quando l'hai inventato tu. Perciò noi abbiamo di base abbiamo un gruppo abbastanza nutrito di amici con cui ci incontriamo settimanalmente, a cui in periodo di testing tutte le settimane facciamo a giro, gli facciamo provare i giochi. In più, quando il gioco è in fase più conclusiva, cioè con prototipi più completi, con magari anche già una bozza di regolamento, pigliamo alcune serate e andiamo nelle varie associazioni che possono essere la Tana dei Goblin di Lodi o una ludoteca di vicino a Novara, ci sono un po' di oppure la Tana dei Goblin di Milano. Cerchiamo di organizzare delle serate in cui arriviamo con il prototipo e lo facciamo giocare a varie persone per vedere qual è la risposta del pubblico e il loro giudizio. In più ci sono eventi come IDEA-G, o un altro evento a Cannes in Francia, dove c'è la possibilità di far testare a un sacco di gente francese, o c'è un altro evento in Germania dove andiamo tutti gli anni a far testare i giochi, che comunque sono eventi molto utili perché sono eventi dove la gente ti vota il gioco, tra virgolette, nel senso che ti dice che cosa secondo loro è interessante, che cosa è sbagliato, qual è stato il loro feeling sul gioco, e noi collezioniamo, diciamo, tutti questi dati e cerchiamo di capire qual è la giusta direzione. Però
Ok,
la maggior parte del lavoro alla fine lo facciamo tra di noi,
cioè, sì, immagino.
sostanzialmente.
Senti, voi siete partiti come primo titolo, correggimi se mi sbaglio, con Horse Fever.
Sì,
E
esatto.
quel prodotto lì ha subito questa serie, questo iter così profondo di analisi e test, oppure siete un po', come dire, andati un po', allo sbaraglio?
Sì, no, in realtà Horse Fever è quello che l'ha subito quasi più di tutti, per
Ah, dai,
assurdo.
dai.
Non con gente diciamo, non del mondo dei giochi propriamente, diciamo, però io ho proprio nel periodo di Horse Fever, io mi ricordo che ho tipo massacrato di mail gente che non vedevo da anni per cercare di, tipo su Facebook, così per cercare di organizzare serate per provare il gioco, perché in realtà eravamo terrorizzati all'idea di far uscire qualcosa che non fosse ampiamente testato, perciò lì ci sono stati proprio 2 mesi, un mese e mezzo, 2 mesi in cui io facevo anche 3 serate sempre con gente completamente diversa,
Ottimo.
cioè da gente di 50 anni fino a ragazzini di 12 a far provare il gioco
E vi
e
siete
a.
decisi a partire.
Sì, e questo, alla fine il gioco mi piaceva a tutti, funzionava e così, alla fine ci siamo convinti che girava e siamo andati.
Ora, io immagino che tu sia pienamente consapevole che voi siete stati una sorta di mosca bianca per quanto riguarda il mondo dell'editoria, come dire, autoimprenditoriale, nel senso che
Sì.
nel mondo ogni anno nascono molte realtà che si autoproducono un gioco, ma poi
Certo.
non, come dire, non arrivano in fondo o all'anno o nell'arco di 2 anni, come dire, fanno il botto.
Certo, sì.
Quali sono secondo te gli elementi che vi hanno permesso invece di fare il salto di qualità e diventare quelli che noi conosciamo come la Cranio, cioè, come dire, un motivo d'orgoglio per l'Italia nell'ambito dei giochi?
Grazie. Allora, beh, sicuramente un bel po' di culo e un po' di follia,
Quello ci
cioè,
vuole
nel senso
sempre.
che all'inizio siamo partiti comunque con Horse Fever, che ci siamo buttati in un mercato che comunque non conoscevamo, e questo lo fanno chiaramente tutti quelli che fanno questo azzardo. Horse Fever è andato molto bene in Italia, mentre all'estero invece ha fatto un po' più di fatica a convincere i distributori, così, però nel complesso è andato bene per quello che ci aspettavamo, un po' per fortuna, un po' perché comunque noi ci eravamo comunque messi nell'idea cioè, di fare questo, nel senso abbiamo mollato tutto quello che facevamo e ci siamo dedicati 12 ore al giorno alla promozione, a far fiere, a sviluppare altri progetti. Perciò un po' c'è stato un impegno che è stato, cioè,
Ripagato.
un impegno e dei sacrifici che comunque sono stati nel tempo ripagati, perché comunque la costante presenza alle fiere, non solo italiane, anche internazionali, che comunque comporta anche l'investimento delle quantità di denaro non indifferenti, nel senso
Certo.
che oltre sostanzialmente diciamo che tutti i soldi guadagnati sono andati a finire in promozione praticamente.
Certo. Avete fatto una
Cioè,
sorta di pareggio.
ci siamo tenuti niente per noi sostanzialmente. Questo è stato. Poi aggiungici che abbiamo puntato molto sull'immagine, comunque un logo riconoscibile, un nome particolare. Stand abbastanza visibili, cercavamo sempre di fare stand visibili, poi siamo un po' cacciaroni, perciò la gente si ricorda di noi perché facciamo casino. Ci sono stati un po' di elementi che sicuramente ci hanno aiutato, e poi comunque direi le due cose sono un po' di fortuna e un sacco di, cioè, ci abbiamo dedicato un sacco di impegno
Passione, quindi la
e
passione
passione, sì.
non fine a se stessa, ma come dire, tradotta
Cioè,
in azioni.
diciamo, l'abbiamo fatto con lo scopo di arrivare un giorno a poterlo fare come mestiere che ci dia da vivere al 100%. E ti dirò, non ci siamo ancora completamente arrivati all'obiettivo.
Ok, quindi la strada ancora è un
La
pochettino
strada è
da
ancora in
percorrere.
salita.
Ok.
Sì. È sempre in miglioramento, chiaramente, perché comunque tutti i giochi che facciamo nostri comunque ci portano, cioè vanno bene, vanno mediamente bene, vanno anche molto bene, come
Sì,
Steam
vedi
Park
The
Dungeon Fighter, che
Dungeon
sono
Fighter,
esatto.
esatto. Steam Park sta andando molto bene. Adesso questo è una news perché alla fine sappiamo, cioè abbiamo visto il gioco, abbiamo visto com'è andato a Essen. Chiaramente poi i numeri alla fine bisogna che ce li dica tu.
Beh, i numeri, no, là, intanto Steam Park è il primo gioco su cui siamo riusciti a fare una prima tiratura seria,
Sì.
cioè fatta da noi siamo riusciti a stampare 10.000 copie,
Cavolo.
sì, che infatti siamo molto contenti della cosa, è stata una faticata, però siamo riusciti dopo questi anni ad avere i giusti rapporti con i distributori e gli editori esteri. Abbiamo guadagnato una sorta di fiducia sui prodotti che abbiamo fatto prima, perciò il prototipo è piaciuto molto all'inizio perché prende un target diciamo un pochino più ampio, perché il gioco non essendo da gamer, non essendo troppo complesso, anzi abbastanza leggero sia come estetica, sia come grafica, sia come componentistica, no, come componentistica non è leggero, ma nel
Va
senso
montato.
esatto, le 2 ore per montarlo, però nel senso siamo riusciti a tenerlo in una fascia di prezzo bassa, nel senso che 35 euro per il gioco che
Cavolo.
è stata abbastanza una faticata, e perciò siamo riusciti a collezionare un bel po' di ordini dai partner che ci hanno promesso di arrivare per la prima volta a una tiratura
Sì,
seria.
importante, importante,
Diciamo,
sì.
importante, sì, che fa anche un po' paura, però siamo contenti, siamo contenti.
Senti, ma io non posso fare a meno di notare che chiaramente il vostro stile fa un po' l'occhiolino a tutta l'editoria francese. Non a caso poi, come dire, Steam Park è stato disegnato dalla stessa autrice di Dixit.
Esatto.
Mi piacerebbe che tu riesca a individuare uno di quei giochi che sono usciti, o in Francia o anche altrove, che vi sarebbe piaciuto che avesse avuto il bollino Cranio Creation sopra invece che magari un'altra casa editrice. C'è qualcosa che dici, ah cavolo, questo poteva essere un nostro titolo e non lo è stato, e perché?
Beh, allora ti posso dire, boh, io penso che almeno come livello estetico, così uno Small World sarebbe rientrato perfettamente nelle nostre corde. Oppure
Già me lo
come
immagino
gameplay.
con i personaggi, come dire, le razze con le facce improponibili, stile
Di
Dungeon
Giulia
Fighter.
sarebbe stato così, esatto. Non sarebbe stato male. Un altro gioco che avrebbe potuto rientrare nelle nostre corde sono, non so, come un Galaxy Tracker, per dire. Avrebbe potuto, cioè, se l'avessi visto prima, di quando non l'ha visto la CGE che poi l'ha fatto, io sinceramente mi sarei lanciato a farlo senza timori. E lo stesso anche per uno Space Alert.
Ok, quindi due
Purtroppo
elementi
che
di real
eravamo
time.
troppo. Sì, esatto. Cioè, comunque, diciamo, io sono molto affascinato e noi siamo molto affascinati e tendiamo a farci colpire da quei giochi che hanno degli elementi di game design che vanno un pochino a spezzare
Il
un po'
ritmo.
il canone, ma anche quello che viene considerato la normalità, cioè il fatto che uno Space Alert abbia un CD esterno, un Galaxy Tracker che si va a prendere i tasselli dal centro del tavolo senza una regolamentazione, che poi è un po' quello che abbiamo cercato di riproporre in Steam Park con la decisione delle azioni in cui prendi i dadi e li tiri e li ritiri senza avere proprie regole troppo ferree, diciamo. Diciamo, questi sono i giochi che adesso così che mi vengono in mente. Avrei fatto anche altri giochi che però magari se non mi avrei fatto anche Andor l'avrei fatto subito che mi piace un sacco, però quello è più un gusto personale,
Magari,
forse più che
seguendo questa scia, direi che ti sarebbe piaciuto anche Mice and Mystics. A mio
anche
infatti,
ho giocato giusto l'altra
ho già
sera e sì, devo dire
capito.
esatto.
Oh, invece per quanto riguarda collaborazioni con game designer, diciamo, fuori dal trio magico, c'è qualcosa che puoi accennarci? Qualche, diciamo,
Beh, noi
titolo
abbiamo.
che deve uscire?
No, allora, che deve uscire al momento siamo in fase di decisione, perché poi a febbraio c'è Norimberga, che è la fiera, diciamo, per gli addetti ai lavori dove si presentano i prototipi dei giochi per l'anno a venire. Già porteremo un paio di giochi, uno trovato a Idea G di quest'anno. Si chiama Siracusa al momento, ma non si chiamerà sicuramente Siracusa, sono di due ragazzi italiani. Poi abbiamo un altro gioco in ballo che invece cioè, siamo in Contascini e Luciani, che sono gli autori di Shipland e di Tolkien. C'è un altro progetto in ballo di un gioco che potrebbe essere molto interessante, sempre un worker placement con elementi di abilità, che rientrerebbe qua, probabilmente stavamo pensando che potrebbe rientrare nella stessa ambientazione anche di un Dungeon Fighter,
Se ho
così.
capito bene qual è, credo che sia sulla falsariga di Rampage, quel nuovo di Anton Balda. Mi sbaglio?
Diciamo di sì.
Io non vedo l'ora che esca. Perché,
Come?
no, perché adoro quelle tipologie di giochi, quindi
Ok,
io
ottimo.
hai già un acquirente.
Vai, una è venduta.
Esatto.
E poi abbiamo in ballo un altro progetto che però è una cosa molto lunga con un altro ragazzo italiano che si chiama Remo Consadori, che è invece un gioco più di un card game, diciamo, sempre con degli elementi strani che stiamo valutando, però sono progetti molto in fase di sviluppo. E poi invece il progetto che è più avanzato è quello che al momento si chiama Gnominie,
Sì.
che è un gioco di Stefano Castelli,
Sì.
che faremo in coedizione con Asterion.
Ah, ok, infatti io l'avevo bollato come una realtà che aveva preso Asterion, invece l'ho fatto una collaborazione. Bene, mi fa
Alla
piacere.
fine sarà una collaborazione, sicuramente verrà fuori un prodottone, perché comunque con Asterion, cioè, ci lavoreremo, diciamo, è il progetto principale su cui lavoreremo quest'anno, uscirà per Essen del 2014. Niente, invece questo, anche questo è un gioco di carte, anche questo abbastanza particolare, dove ci sono dei dadi che determinano le risorse e poi ogni giocatore deve sviluppare sostanzialmente un villaggio giocando delle carte, che però tutte le carte sono fronte retro, perché si possono evolvere sviluppandole, girandole sull'altro lato. Poi vabbè, spiegato così non è
Ma
molto.
guarda, io la spiegazione che ho ricevuto direttamente da Stefano è un deck building game, cioè un card, però un vero deck building game con i dadi, non come Warriors, perché, per intenderci. Perché Warriors tutti lo spacciano per un deck building game, ma in realtà non lo è a mio parere. E, al
Certo.
contrario, invece, questo simula veramente la meccanica del deck building con i dadi. Io chiaramente queste cose le so perché sono stato a IDEAG, quindi chiaramente come te ho avuto modo di giocare, giochicchiare a qualcosa di ancora prototipale.
Esatto.
Stiamo arrivando verso la fine, diciamo, del tempo a nostra disposizione. Vorrei chiederti con precisione, secondo te, qual è la... Anzi, due domande. Una, qual è il miglior consiglio che daresti a un game designer? E l'altra è qual è il miglior consiglio che daresti a una persona che vuole buttarsi nel mondo dell'editoria dei giochi da tavolo?
Ok, caspita, allora, a un game designer, il consiglio che gli darei è, qualsiasi cosa faccia, di farla provare veramente al più ampio numero di persone possibile e delle più disparate, e non solo ai suoi amici. Perché
Ok, quindi
questo è
playtest.
playtest con sconosciuti.
Sì,
Con
ok.
sconosciuti e a cui non gli frega nulla di dirti che cosa va, che cosa non va, o piuttosto preparare dei fogli anonimi dove la gente si può liberamente
Sfogare.
esprimere i propri pensieri e sfogare, e questo, e poi chiaramente tenere in considerazione non tutte le considerazioni, perché c'è anche il punto in cui dici non me ne frega niente di quello che pensa questo tipo qua, ed è anche giusto, è una valutazione personale, però se incide, se un certo tipo di giudizio incide per un certo numero di volte, allora va tenuto in considerazione, perché vuol dire che c'è qualcosa che tu e i tuoi amici non avete percepito, e perciò però esiste nel gioco, c'è un problema che esiste. A chi invece si vuole buttare nel mondo dell'editoria, direi attenzione.
Qui sei un po'
Direi
più
sì.
cauto, in quello che dici, nel senso che ti vedo un po' più,
No, non lo, cioè, è un lavoro, cioè, nel senso, molta gente lo fa, noi stessi all'inizio l'abbiamo anche un po' sottovalutata come cosa. Un lavoro, e secondo me al momento il mondo dei giochi non ha bisogno di amatorialità, nel
assolutamente.
senso che il mondo dei giochi è sovrasaturo di giochi, ci sono troppi prodotti, soprattutto il mercato italiano fa fatica ad assimilare tutti i prodotti che escono. In più, con l'arrivo dei Kickstarter e di queste forme di autofinanziamento, che sono fighissime da una parte, dall'altra parte comunque sono bellissime, perché danno la possibilità a chiunque di mettere sul mercato dei prodotti che altrimenti non sarebbero arrivati, però questo comporta anche molti prodotti di bassa qualità. E lo stesso vale per chi si mette sul mercato dell'editoria. Attenzione, cioè, chi lo vuole fare, lo faccia con la cognizione che è un lavoro e che le cose vanno fatte bene. Perché il
Bene.
mondo dei giochi ha bisogno di, soprattutto l'italiano, ha bisogno di qualità, e questa qualità alziamola e cerchiamo di mantenerla.
Bene, con quest'ultimo augurio direi che ci salutiamo. ti ringrazio veramente del tuo tempo e della tua disponibilità.
Grazie.
E speriamo magari anche di farne un'altra di intervista. Io la vorrei fare la seconda, eventualmente un po' più focalizzata proprio su Cranio, quindi su ti farò delle domande un po' piccanti magari su non ti chiederò, diciamo, come dire, quanto
le
hai
misure
di
del mio socio.
No, non ti chiederò quanto hai di conto in banca, ma cercherò in tutte le maniere di sviscerare come funziona Cranio approfonditamente, perché secondo me invece è molto utile sapere come si sviluppa un gioco dal punto di vista proprio della produzione, quali sono gli ostacoli, quindi diciamo teniamoci questa cosa per futuro prossimo venturo.
Volentieri, quando vuoi.
Ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima, ciao, grazie mille.
Ciao.